Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Stati Uniti e Iran torneranno a dialogare nelle prossime ore. Così Donald Trump, che aggiunge: gli alleati nel Golfo ci hanno chiesto moderazione. Giornate estenuanti, il racconto dei pompieri romandi rientrati dopo oltre una settimana di lotta agli incendi che hanno devastato la Gironda. Gironda, dove la situazione sembra ora essere sotto controllo, preoccupano invece la Grecia e il nord-ovest degli Stati Uniti. L'Ungheria, corto di elettricità, spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno. Quattro partite, quattro vittorie per il Lugano Calcio in questo avvio stagionale. Europei di mountain bike, vero e proprio trionfo elvetico sul Monte Ceneri. Dovrebbero riprendere oggi pomeriggio le trattative tra Stati Uniti e Iran. A dirlo il presidente Donald Trump, che ha confermato un attacco su vasta scala contro Teheran era pronto, ma gli alleati mi hanno fermato. Chiara Savi.
Come ogni domenica, rientrando a Washington, Donald Trump si è intrattenuto con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha confermato che sono stati Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e aggiunge anche l'Iran a chiedergli di fermarsi. Ma quando gli alleati ti dicono di fermarti, lo fai. E ce l'hanno chiesto perché pensano che ci sia un accordo su Hormuz e poi ce ne sarà anche uno sul nucleare che porterà alla denuclearizzazione dell'Iran, come lo chiamo io. Quel che stiamo facendo è parlare con loro. E il presidente aggiunge che proprio oggi pomeriggio dovrebbero incominciare nuove discussioni. Vedremo, afferma, se è vero. Ieri sera le autorità iraniane hanno però confermato altro, ovvero che sono vicine ad un accordo con l'Oman, paese che si affaccia su Hormuz. L'intesa dovrebbe riguardare le nuove vie marittime che le imbarcazioni dovranno imboccare per attraversare lo stretto. Donald Trump in passato aveva duramente attaccato l'Oman per condurre trattative bilaterali con il nemico, ma queste dichiarazioni, sommate alle parole del presidente americano, senza che ci siano risultati concreti, sono bastate a far diminuire il prezzo del petrolio in discesa questa mattina. Ma si dovrà attendere oggi pomeriggio per vedere se effettivamente un nuovo round negoziale si svolgerà. Alcuni giornali israeliani riportano che l'obiettivo di Washington è di rilanciare il recente memorandum d'intesa firmato dai due paesi lo scorso mese, che però non è stato in grado di porre fine stabilmente al conflitto e che non ha risolto nodi che appaiono impossibili da sbrogliare.
È ancora lungi dall'essere spento, ma non progredisce oramai più il vasto incendio che ha devastato negli scorsi giorni la Gironda. Diverse decine di migliaia di persone sfollate precauzionalmente negli scorsi giorni, anche in altre regioni del sud-ovest della Francia, hanno potuto rientrare a casa o potranno farlo oggi. Più allarmante in questi giorni la situazione in Grecia, dove ieri due piloti di elicottero hanno perso la vita nello scontro tra due velivoli antincendio impegnati a spegnere le fiamme non lontano dalla capitale Atene. E sono intanto rientrati in Svizzera i 34 pompieri romandi partiti in Francia per aiutare a spegnere gli incendi. Il comandante del servizio di incendio e soccorso di Ginevra, Nicolas Schumacher, si è espresso ieri ai microfoni di RTS evocando una situazione estenuante. Elisa Fraccaroli.
La squadra che rientra è molto soddisfatta del lavoro svolto e poi c'è bisogno di molto riposo. È stata una settimana estenuante con poche ore di sonno. Quando ci si ritrova sul posto in queste condizioni si dà il massimo.
De tels engagements, on les connaît, c'est pas le premier. Eh bien, y a pas de repos.
Conosciamo bene questo tipo di interventi, non è la prima volta e sappiamo che non c'è tregua. Per noi si tratta di una settimana, ma per i nostri colleghi della Gironda o dei dipartimenti vicini è così dal 22 luglio e continuerà nelle prossime settimane.
De Gironde ou des départements limitrophes, c'est depuis le 22 juillet et c'est encore pour les semaines à venir.
Partiti il 25 luglio, i pompieri romandi si sono subito confrontati con una situazione critica.
Alors le sentiment qu'on a eu en arrivant, surtout les premiers jours, c'est
La sensazione che abbiamo avuto nei primi giorni è stata quella di trovarci di fronte a una vera e propria tempesta di fuoco. Questo tipo di incendi si propagano su superfici molto estese, con fronti di fuoco che si estendono per centinaia di metri. Quindi, mentre si lotta contro una parte dell'incendio, basta voltarsi e 400 metri più in là la foresta sta già prendendo fuoco. Si tratta di incendi che sono incontrollabili per un lasso di tempo molto lungo e diventeranno controllabili solo quando le condizioni meteorologiche lo permetteranno, con l'aumento dell'umidità, notti e giornate più fresche, oltre all'impiego massiccio di unità terrestri e dell'aviazione.
Des nuits plus fraîches, des journées plus fraîches et puis l'engagement massif d'éléments terrestres et puis de l'aviation.
Intanto sono tre gli incendi che da qualche giorno stanno devastando la contea di Spokane nell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti, a un passo dal Canada. Nessuno dei tre è stato ancora minimamente contenuto. 60.000 gli sfollati, oltre 4.000 gli operatori impegnati nella lotta contro le fiamme. Sul posto il nostro collaboratore Cristiano Valli.
There's a lot of hazards in there, there's still a lot of fire on the ground, lots of uncontained fire. Power lines are down, we've got trees down, we've got gas lines still flowing, we've got water lines still flowing, we've got, you know, hazards.
È troppo pericoloso, è escluso si possa a breve rientrare nelle strutture ancora abitabili. Ci sono focolai attivi a terra, vaste aree in cui l'incendio non è sotto controllo. Inoltre rami pericolanti, detriti di ogni tipo, esalazioni tossiche. C'è molto lavoro da fare e serve spazio di manovra. L'accesso è limitato a causa dei detriti e dei danni subiti. Inoltre sta arrivando altro personale, migliaia di operatori ed operatrici. Servono strade libere. Justin DeRider del servizio antincendio di Spokane parla di fronte a centinaia di tende militari. Ospitano migliaia di sfollati. Tutto attorno allo scenario è tristemente consueto in queste circostanze. Il fuoco ha lasciato dietro di sé solo cenere. Riconoscibili sporadici elettrodomestici completamente fusi, scheletri di auto, canne fumarie in muratura, tetri segnaposto di dove fino all'altro ieri viveva un'intera comunità. Il vento e le previsioni del tempo per i prossimi giorni stanno rendendo necessarie ulteriori evacuazioni in tutta l'area. Ci sono fiamme da combattere ancora per giorni e il punto di domanda non è se e quando si potrà rientrare, ma se si potrà mai ricostruire.
In Ungheria l'ondata di calore che sta colpendo il paese e tutta l'Europa centrale ha richiesto lo spegnimento della centrale nucleare di Paksa, e questo a causa dell'abbassamento del livello del Danubio sotto la soglia di guardia. Altre difficoltà si prospettano per questa settimana a causa del ridotto approvvigionamento della rete elettrica. Il contributo del nostro collaboratore Fabio Turco.
I cinque giorni più critici per l'Ungheria dal punto di vista climatico. Così li ha definiti il primo ministro Peter Magyar, commentando una situazione che si fa di ora in ora sempre più difficile. Le temperature di questi giorni, intorno ai 40 gradi, hanno causato una crisi idrica senza precedenti. Il Danubio, principale corso d'acqua del paese, è sceso sotto la sua soglia critica. Tra le conseguenze più gravi, l'impatto sulla centrale nucleare di Paks, che da sola copre quasi la metà della produzione elettrica nazionale. Nel weekend è stato avviato lo spegnimento totale dei reattori, che diventa obbligatorio per ragioni di sicurezza quando il fiume non garantisce più acqua sufficiente al raffreddamento. È la prima volta che accade in 44 anni di funzionamento dell'impianto. Il governo intanto ha adottato alcune norme di emergenza. È entrato in vigore un decreto che, in caso di necessità, prevede la disconnessione forzata dalla rete elettrica dei grandi consumatori industriali. Inoltre, da oggi, il traffico ferroviario merci è sospeso nella fascia di picco tra le 17 e le 22, mentre i dipendenti pubblici lavoreranno da casa per i primi tre giorni della settimana. Per far fronte alla crisi, l'Ungheria sta importando elettricità in misura superiore alle previsioni da Austria, Slovacchia e Ucraina. Tra tante notizie negative, una positiva. Nella giornata di sabato, i consumi si sono attestati su livelli inferiori alle attese. Uno spiraglio di speranza per una settimana che si preannuncia molto difficile.
E ora il livello del Verbano. La situazione è critica e lo rimarrà per le prossime due settimane almeno, perché le previsioni meteorologiche ci dicono che non arriverà pioggia per invertire la tendenza. Il contributo di Marcello Ierace.
A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passati in meno di due mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre un metro e mezzo in meno.
Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi.
Andrea Salvetti dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. Quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza, e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri. E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
La prospettiva non è molto favorevole. Anche per le prossime due settimane, possiamo dire quasi sicuro, avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
A quante onde sono esposto tramite il mio telefonino e qual è il livello emesso dalle antenne 5G che mi stanno vicino? Una nuova applicazione può ora dirmelo, l'ha sviluppata assieme ad altri un professore dell'Università di Basilea nel quadro di un programma europeo. Ci dice di più Laura Dick.
Si chiama ITEIN ed è un progetto sviluppato anche con l'aiuto della collettività, ascoltando dubbi e preoccupazioni dei cittadini. L'applicazione stima in particolare la quantità di onde non ionizzanti prodotte dalla telefonia mobile e assorbite da una persona quando questa utilizza il telefono in modo importante, ad esempio durante una telefonata. I colleghi di SRF hanno fatto dei test assieme a Martin Rösli, uno degli sviluppatori e professore all'Università di Basilea. Si trovavano in un quartiere della città renana.
Man hat 10.000 mal mehr Strahlung vom eigenen Handy, wenn man hier telefoniert.
Quando si telefona da questa zona, spiega il professore, si assorbe dal proprio cellulare una radiazione 10.000 volte superiore rispetto a quella proveniente da un'antenna. In questo caso è perché il segnale dell'antenna è troppo debole e il telefono deve emettere una radiazione più intensa. Il telefono incollato all'orecchio è la situazione più comune e anche quella in cui l'esposizione è generalmente più elevata, sottolinea l'esperto. Questo progetto ha anche lo scopo di rispondere alle preoccupazioni riguardo le antenne 5G.
Selbst diese Strahlung ist noch deutlich unter dem Grenzwert.
Ma anche durante i picchi di intensità massima, precisa Martin Rösli, le radiazioni delle antenne rimangono nettamente al di sotto del valore limite fissato dalla Confederazione. Anzi, aggiunge, se le si confronta con quelle di un cellulare all'orecchio, sono molto, molto minori.
Sempre più persone scelgono di dedicare una parte delle proprie vacanze al silenzio. I ritiri spirituali, per lungo tempo legati quasi esclusivamente agli ambienti religiosi, attirano oggi un pubblico molto più ampio, e ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il crescente interesse per i ritiri spirituali è osservato anche dalla scienza. Grazie a moderne tecniche che permettono di studiare l'attività del cervello, i ricercatori cercano di capire meglio gli effetti della meditazione sul benessere psicologico. Studi recenti mostrano una diminuzione dell'ansia e dello stress e un migliore equilibrio emotivo, come spiega ai microfoni RTS Li Antico, ricercatrice dell'Università di Losanna.
On sait qu'il y a des bénéfices.
Sappiamo che la meditazione apporta benefici, ma ci interessa soprattutto capire perché e come. La meditazione ha effetti benefici sulla salute mentale e fisica, quindi ci interessiamo ai meccanismi d'azione della meditazione e iniziamo anche a esplorare le forme di meditazione più profonde.
Le meditazioni più profonde.
Tra i partecipanti ai ritiri ci sono persone di ogni età e provenienza accomunate dalla ricerca di una pausa dal rumore, come spiega l'accompagnatore spirituale Jean-Philippe Calam.
Le silence est un cadeau très précieux qu'on redécouvre.
Il silenzio è un dono molto molto prezioso che si riscopre perché è ciò che permette a ciascuno di prendere le distanze dallo stress, dalle pressioni, dalle influenze. Oggi è il pensiero a essere messo a dura prova, la semplice possibilità di pensare.
La possibilità semplicemente di pensare.
I ritiri si svolgono in contesti che favoriscono il raccoglimento. Natura, tranquillità e lontananza dalle dinamiche della quotidianità aiutano a fermarsi e a dedicare del tempo a se stessi.
Ed è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto, buona giornata.